File 48, pagina 286, capitolo 16. I sorveglianti. Ti giuro, Adolf Hitler, quale Führer e cancelliere del Reich, fedeltà e coraggio. Prometto a te e ai superiori da te nominati fedeltà fino alla morte, che Dio mi sia testimone. Con questa formula prestava il suo giuramento ogni membro dell'SS. L'obbedienza richiesta al milite dell'SS veniva definita nei particolari nel programma di studio per l'educazione ideologica dell'SS e della polizia, elaborato ed edito dall'ufficio centrale dell'SS. Si tratta di una obbedienza che è particolarmente gravosa in quanto puramente volontaria e richiede a un uomo ogni sacrificio rispetto al proprio orgoglio personale, ai riconoscimenti esteriori e a tutto quanto può costituire per lui un valore. Richiede l'impegno incondizionato, senza la minima esitazione, e l'esecuzione di ogni ordine del Führer, anche quando il singolo individuo possa talvolta pensare di dover opporre un rifiuto interiore. A questa obbedienza incondizionata si doveva aggiungere una cieca fedeltà, una faccenda del cuore, mai della ragione, come predicava Himmler. Sulla placca del cinturone dell'SS erano incise le parole: «Il mio onore è fedeltà». Hans Buchheim appartiene a quegli uomini di scienza che hanno indagato sui motivi che hanno indotto così tante persone a compiere in uniforme SS azioni che parrebbero inconcepibili in condizioni normali. Egli commenta così il tipo di obbedienza richiesta dalle SS. Non si trattava dell'obbedienza di tipo soldatesco che viene richiesta a ogni cittadino nell'eseguire i suoi doveri, ma dell'obbedienza del combattente ideologico che si basava sulla fedeltà, che come spesso sottolineava Himmler si dimostra nel fatto che l'individuo compie più del suo dovere. Gli psicanalisti Alexander e Margaret Mitscherlich richiamano l'attenzione su altre conseguenze indotte da una incondizionata sottomissione alla volontà del Führer. Il fascino esercitato da Hitler e dalle richieste che egli rivolgeva alla nazione non aveva a che fare soltanto con il sadismo, ma anche molto con il masochismo, con il piacere della sottomissione, dietro al quale stava la molto più inconscia tendenza alla violazione dell'autorità. Poiché l'ideale dell'obbedienza era molto vincolante, il pensiero di opporre resistenza comportava il peso di insostenibili complessi di colpa che venivano compensati con una sottomissione eccessiva. Quale popolo sarebbe stato altrimenti pronto a perseguire con tanta pazienza, con tanta tenacia e fino all'autodistruzione le mete del suo Führer, che lentamente manifestavano tutta la loro follia? Una componente masochistica la si può rilevare già fra le righe della definizione di obbedienza data dall'ufficio centrale della SS. Insieme all'idea dell'incondizionata obbedienza al Führer e ai suoi comandanti, all'idea della durezza e della fedeltà di un cane al proprio padrone, all'uomo della SS veniva anche inculcata la consapevolezza di appartenere a un'élite dalla quale ci si poteva e doveva aspettare di più che dai comuni mortali. Herbert Jäger rileva: era tipica di chi era stato allevato nella mentalità delle SS l'avanguardistica, opinione di essere più avanti del proprio tempo e come rappresentante di una piccola elite di doversi assumere quei gravosi compiti per i quali il popolo nel suo complesso non era ancora maturo. Pertanto la giustificazione del proprio comportamento non veniva rapportata a una gerarchia di valori già esistente, ma piuttosto a una ancora inferi, che avrebbe potuto giustificare a posteriori il terrore, quando la sua necessarietà sarebbe stata finalmente compresa da tutti. Eugène Cogon riassume così le proprie esperienze in questo campo. Per le mete delle SS non era necessario conoscere, bensì essere coscienti d'essere dalla parte dei padroni, di appartenere a un'élite, fino anche all'interno del Partito Nazionalsocialista, la consapevolezza del pretoriano dell'amico nemico. A tutto ciò era collegata l'idea che l'immagine che si dava di sé potesse essere facilmente accentuata attraverso la durezza e la mancanza di riguardi verso l'altro nel proprio comportamento, attraverso atteggiamenti altezzosi e intransigenti, e grazie al fatto di incutere timore. Un pensiero critico che presuppone la capacità di fare confronti e distinzioni e necessità perciò di maggiore conoscenza avrebbe sminuito questa impressione di imponenza, avrebbe appannato dando un'immagine di disfacimento, di pericolo e di infedeltà. Avrebbe insomma dato un'idea di qualcosa di ebreo. Per la consapevolezza di sé ciò non era necessario, per questo sarebbero bastati i postulati dell'ideologia politica. Non dubitavano della giustezza di ciò che sarebbe stato detto loro dal gruppo dirigente, cosa che per loro era piacevole e spesso anche comoda. Nei luoghi che erano stati destinati esclusivamente allo sterminio di esseri umani per il funzionamento di tutto l'apparato di morte, era sufficiente un piccolo numero di appartenenti alle SS. Dato che Auschwitz non era soltanto un luogo di sterminio, ma anche un campo di concentramento, e a causa di questa sua duplice funzione si era sviluppato sino a diventare il più grande dei lager, vi si dovette inviare in servizio un numero sempre crescente di guardiani. Auschwitz all'inizio era un piccolo lager, es indicò quanti erano gli uomini che aveva a sua disposizione nel maggio del 1940, circa 50 con funzioni di sorveglianza e da 12 a 15 con mansioni di responsabilità nella costruzione e organizzazione del lager. In una relazione compilata nel marzo del 1941, gli uomini delle SS erano già 700. Non sono rimaste cifre sulla forza in servizio nella primavera e nell'estate del 1942, quando fu organizzato lo sterminio di massa, ma non dovrebbe essere stata molto inferiore a quella presente alla data del 20 giugno 1943. In un documento che porta a questa data, la forza di uomini delle SS in servizio ad Auschwitz viene indicata in circa 2000 unità. Secondo Oes, nel dicembre del 1943 i sorveglianti erano 3000, cui si aggiungevano 300 appartenenti allo Stato Maggiore e 200 addetti all'amministrazione. In un documento del 5 aprile 1944 vengono indicati complessivamente 2950 appartenenti alle SS in servizio ad Auschwitz. Evidentemente in questo numero non sono compresi gli addetti all'amministrazione e lo Stato Maggiore. L'8 settembre 1944 il movimento di resistenza inviò alle unità di partigiani diverse informazioni che avrebbero dovuto servire a prepararsi ai compiti che si sarebbero presentati in caso di liquidazione del lager. Fra le altre c'era anche una lista delle forze di SS in servizio che erano indicate in queste cifre. Auschwitz primo, 1119 uomini dell'SS, Auschwitz II, 900 uomini dell'SS, Auschwitz III, 1315 uomini dell'SS, in totale 3342 uomini dell'SS. Complessivamente prestò servizio ad Auschwitz un numero molto più alto di uomini dell'SS, in quanto si deve tener presente che vi furono frequenti trasferimenti, all'inizio prevalentemente da un campo di concentramento all'altro e in seguito al fronte di guerra. Hess calcolò che durante il suo periodo di servizio, cioè fino al novembre del 1943, circa 6.000 appartenenti all'SS furono per un periodo più o meno lungo in servizio ad Auschwitz. Egli aggiunse: suppongo che prima dell'evacuazione furono sostituiti all'incirca 1.000 uomini dell'SS, di conseguenza 7.000 uomini dell'SS furono complessivamente ad Auschwitz. Quando nel marzo 1942 fu costruito il lager femminile, arrivarono ad Auschwitz anche sorveglianti di sesso femminile. Il comandante di Birkenau, Josef Kramer, dichiarò che nell'estate del 1944 vi furono inviate da 40 a 50 sorveglianti donne. La composizione del corpo di guardia era molto varia e con il passare del tempo lo divenne sempre di più. Il nucleo fu sempre costituito da uomini dell'SS che erano stati addestrati per anni nella scuola dei campi di concentramento. Essi avevano occupato posizioni chiave e fino alla fine furono loro che diedero il tono, anche se negli ultimi tempi erano diventati soltanto una piccola minoranza. Theodor Eicke, che per lungo tempo fu comandante del primo campo di concentramento nazionalsocialista Dachau, lo aveva organizzato come lager campione secondo le concezioni dell'SS e aveva corrispondentemente sottoposto a un duro addestramento il corpo di guardia. Quando più tardi fu nominato ispettore di tutti i campi di concentramento, si preoccupò che i suoi metodi venissero applicati anche negli altri lager. Hess scrisse: comandanti e uomini di Dachau venivano continuamente trasferiti in altri lager perché vi introducessero lo spirito di Dachau e perché questi diventassero un po' più militaresco-prussiani. Così Hess descrive i principi seguiti da Eicke nell'addestramento dei suoi uomini. Chi era debole ed effeminato non avrebbe potuto trovare alcun posto fra le sue file e avrebbe fatto meglio ad andarsene subito in convento. Lui aveva bisogno solo di uomini forti e decisi, che obbedissero a ogni ordine senza farsi scrupoli. Non per niente avevano il simbolo del teschio e l'arma sempre carica. La massima parte di coloro che furono assegnati ad Auschwitz con funzioni di grado elevato erano stati formati secondo questi principi. Il comandante Baer, i comandanti di lager Aumeier, Hoffmann, Oessler e Schwarzhuber, i capi d'amministrazione Möckel e Burger e le Rapportführer Palitz erano totalmente inseriti nell'SS fin dal 1933. I comandanti Hess e Kramer avevano iniziato un anno più tardi la loro carriera a Dachau come militi di grado inferiore. Tutti avevano fatto carriera perché avevano accolto di buon grado l'insegnamento di Eicke. Altri arrivarono a far parte delle SS per curiosi motivi. Erich Dinges, nato nel 1911, sostiene di aver chiesto l'ammissione ai corpi motorizzati dell'SS nel marzo del 1933, solo perché avrebbe avuto in tal modo la possibilità, da appassionato centauro qual era, di continuare a partecipare a gare di moto. Richard Buck, nato nel 1906, suonava la tromba in un'orchestra di Gainsbourg. Come tutti gli altri membri della sua orchestra, nel 1934 egli si arruolò nel reparto cavalleria della SS di Gainsbourg. Non ci rimaneva nient'altro da fare se volevamo continuare a suonare, visto che le SA avevano già un'altra banda musicale. Così Buck spiegò a posteriori come si era deciso a compiere questo passo così impegnativo. Entrambi però, nonostante la loro lunga appartenenza all'SS, non fecero carriera come i già citati. Conrad Morgan ha raccolto le sue esperienze come giudice dell'SS durante le inchieste che condusse negli anni della guerra contro appartenenti a corpi di guardia dei lager. Il suo giudizio è: il corpo di guardia dell'SS costituiva un'elite in senso negativo. Esso stesso, durante la sua prigionia in Polonia, si lamentò che Auschwitz era diventato a poco la discarica dei rifiuti dell'ispettorato dei campi di concentramento. Tutto ciò è probabilmente vero, tuttavia non regge alla prova un tentativo di spiegazione che a posteriori viene fatto spesso: i misfatti di cui il mondo esterno dovette prendere atto con orrore non sono opera di un ristretto gruppo di individui con tendenze devianti. La dottoressa Ella Lingens ritiene che non più del 5-10% dei guardiani di Auschwitz avesse tendenze delinquenziali, nel senso clinico del termine. Gli altri erano persone del tutto normali, che sapevano perfettamente che cosa è bene e che cosa è male. Benedikt Kautsky rafforza questa opinione. Non ci sarebbe niente di più sbagliato che ritenere le SS un'orda di sadici che hanno tormentato e maltrattato migliaia di esseri umani sulla spinta del proprio istinto, per il gusto e la ricerca di soddisfazione di un proprio piacere. Quelli che si comportarono in questo modo furono una minoranza. Essi rimasero più impressi nella mente perché la loro immagine ha connotazioni più crudeli di quella dell'uomo qualunque che esegue il suo compito con la brutalità con cui gli era stato prescritto, per così dire burocraticamente, senza mai dimenticarsi della sua pausa di mezzogiorno. Se altri che da internati non ebbero la possibilità di avere una visione così precisa come Kautsky e la Lingens ritengono che la percentuale di sadici fosse maggiore, può darsi che ciò sia una conseguenza del fatto che quegli appartenenti all'SS che avevano tendenze sadiche venivano di preferenza promossi a posizioni che li mettevano a diretto contatto con i prigionieri, mentre il grosso degli uomini dell'SS che operava come sentinella sulle torrette di controllo o come scorta per le squadre di lavoro rimase sempre anonimo per gli internati. Con il passare degli anni si inserirono nei quadri di coloro che erano veterani del lager anche altri uomini delle SS in modo più o meno casuale. La vicenda di Gerhard Neubert dimostra chiaramente quale fosse il ruolo che il caso avrebbe potuto svolgere. Nato nel 1909 come molti altri tedeschi dei Sudeti, Neubert divenne membro del partito di Henlein e come tale, dopo l'annessione dei Sudeti alla Germania, entrò a far parte dell'SS. Subito dopo l'inizio della guerra fu assegnato a una unità diretta al fronte. A proposito di quanto in seguito avvenne, Neubert dichiarò nella sua deposizione: «Nell'impiego al fronte subimmo notevoli perdite. La nostra unità fu richiamata a Cracovia per essere ricostituita. Mi venne dapprima concessa una licenza, ma pochi giorni dopo, con un telegramma, fui richiamato da Dieppe Falls, dove mi trovavo. A causa delle difficoltà nei collegamenti, arrivai a Cracovia con 2 giorni di ritardo. A me e ad alcuni altri, che erano anch'essi arrivati in ritardo, fu comunicato che saremmo stati impiegati ad Auschwitz. Per il momento potei ritornare a Dieppe Falls e terminare la mia licenza. Alla fine di quella vacanza mi presentai ad Auschwitz nel febbraio o nel marzo del 1943. Pagina 291.